Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. L'inizio del 33° canto del Paradiso celebra la Beata Vergine Maria con queste immagini splendide. È l'autentico coronamento della Divina Commedia. La figura di Maria nella gloria viene lodata e invocata da San Bernardo come colei che può aiutare la creatura umana a vedere Dio. È l'ultimo gradino prima dell'incontro con la Trinità, l'immersione che Dante fa nel mistero di Dio. E tutta la sua opera è intessuta da riferimenti alla Beata Vergine Maria. In quest'anno in cui celebriamo il 7° centenario della sua morte, pochi giorni prima della data effettiva della sua scomparsa, avvenuta nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321. Dedichiamo questa serata a rivedere qualche pagina della Divina Commedia in cui il Sommo Poeta parla della Beata Vergine Maria. Nell'inferno non viene mai nominata, eppure è all'origine di tutto il movimento che il poeta stesso racconta nella propria esperienza letteraria. Sappiamo che la Divina Commedia è pensata come un pellegrinaggio. È un itinerario del peccatore che ritrova la via della salvezza. L'uomo sviato non finisce nella rovina totale perché qualcuno si è preso cura di lui. È la crisi della mezza età. Dante, a 35 anni, si trova in una situazione di turbamento, non perché sia caduto in una serie di peccati, ma proprio nella confusione della mente, perché ha studiato troppo, ha cercato vie alternative, si è perso dietro a ragionamenti, pensieri, ipotesi che lo hanno portato fuori della tradizione religiosa. Scopre di avere perso il senso, la direzione verso cui andare, e ritrova attraverso un itinerario spirituale questo obiettivo a cui tende il suo desiderio. Inizia la sua narrazione, come ben sappiamo, in una selva oscura, dove, trovandosi bloccato da delle simboliche fiere, grida «Miserere di me!». È una invocazione biblica, «Pietà di me!». È l'uomo che dal profondo della sua angoscia grida indistintamente «Aiuto!», chiede misericordia. E gli viene in aiuto un uomo dell'antichità. È la figura di Virgilio che rappresenta la ragione, la letteratura, il pensiero umano. Ma Virgilio non ha preso l'iniziativa. È stata Beatrice che è scesa dal paradiso per smuovere quest'uomo che si trovava nel limbo, perché uscisse e conducesse Dante in questo itinerario. È proprio nel secondo canto dell'Inferno che Virgilio deve raccontare a Dante come sono andate le cose, perché il poeta si trova preoccupato di fronte a questa prospettiva di un viaggio ultraterreno. Pensa, Enea ha fatto un viaggio del genere, poi Paolo è stato rapito al terzo cielo, ma io chi sono per poter intraprendere un viaggio simile? Io non sono Enea, io non sono Paolo. Ho paura che il mio viaggio sia folle. È come il folle volo di Ulisse. È la figura negativa della superbia umana che trapassa il segno e naufraga. È il peccato di Dante, l'uomo superbo, che ha l'impressione di raggiungere con le proprie forze il progetto divino, quasi superiore al pensiero stesso di Dio. E invece si sente dire che quel viaggio non è folle, perché voluto da Dio. Non è contro il progetto del Signore, ma è conforme al suo progetto di salvezza. E allora Dante racconta che Virgilio gli racconta che Beatrice gli ha raccontato che Lucia le ha detto che la Beata Vergine Maria si è mossa per venire in suo soccorso. C'è una trafila di mediatori, ma all'origine di tutto c'è la Beata Vergine Maria. E nella versione di Beatrice il racconto è proprio questo: donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento, ov'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. In cielo c'è una donna gentile che prova compassione per il tuo impedimento, e il suo sentimento compassionevole riesce in cielo a spezzare il duro giudizio di condanna che quell'uomo si meriterebbe. Questa donna gentile che è nel cielo, non viene nominata Maria proprio perché siamo nella cantica infernale, ma solo evocata con questo termine poetico e anche simbolicamente teologico, questa donna gentile chiese a Lucia che intercedesse presso Beatrice. È quasi un gioco al contrario. Dal basso noi preghiamo i santi perché intercedano per noi. Qui c'è una discesa della misericordia di Dio. La Beata Vergine Maria, donna gentil nel ciel, chiede a Lucia: ora ha bisogno di te il tuo fedele e io a te lo raccomando. Dante aveva una particolare devozione per Santa Lucia. Racconta lui stesso nel convivio di avere avuto da giovane una grave malattia agli occhi che gli ha fatto molta paura, col terrore di perdere la vista. Invece guarì e da quella esperienza conservò per tutta la vita una grande devozione per la santa che è venerata come patrona della vista. E nella Divina Commedia più volte compare la figura simbolica di Santa Lucia come la grazia illuminante, come la luce divina che entra nella selva oscura. Maria chiede a Lucia di andare in aiuto al suo fedele che ha bisogno di lui. E Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne a cercare Beatrice, là dove ella sedeva, e le disse: «Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, che uscì per te della volgare schiera. Proprio colui che grazie a te si è elevato al di sopra del volgo, adesso ha bisogno del tuo soccorso. Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte? C'è una situazione dolorosa, rischia la morte, sta naufragando. Vallo ad aiutare». Al mondo non ci fu mai uno più veloce a fare il proprio interesse di come io, dice Beatrice, dopo tali parole, venni giù dal mio beato scanno per portare aiuto a colui che mi amò cotanto. E così dà a Virgilio l'incarico di condurlo, di guidarlo. Ma all'origine del viaggio Dante pone il pensiero gentile di Maria. È lei che ha sentito quel miserere di me. È lei che ha preso a cuore il suo pianto e ha provveduto con una catena di collaboratori a salvarlo, a fargli fare un itinerario di salvezza. Nel resto dell'inferno non ci sono ulteriori accenni a Maria, mentre il Purgatorio è pieno di riferimenti alla Beata Vergine, perché Maria diventa il modello ideale del penitente. Dante immagina la montagna del Purgatorio come un itinerario di guarigione dai 7 vizi capitali. Se l'inferno è totalmente oscuro, chiuso nel dramma del peccato senza soluzione, e i dannati sono prigionieri del male che hanno fatto, senza prospettiva di liberazione, il Purgatorio è la cantica della speranza. È la raccolta di poesie sul desiderio di salita, di illuminazione, di guarigione dal male. Dante inventa fisicamente la struttura del Purgatorio come una montagna. È una idea sua. Pensate che quando Dante scrive la Divina Commedia non era ancora stato formulato dogmaticamente l'esistenza del Purgatorio. Viene insegnato in modo autorevole da Papa Giovanni XXII in un documento del 1322. Dante morì l'anno prima. Quindi, quando Dante ne parla e lo descrive, il purgatorio non fa ancora parte della dottrina tradizionale della Chiesa. È uno di quegli ambiti su cui i teologi stavano discutendo, partendo dalla idea che oltre la morte c'è la possibilità di purificazione. Chi non è completamente bloccato nel peccato non può entrare in paradiso con tutti i suoi vizi e difetti. Ha bisogno di un itinerario di guarigione, di purificazione. La salvezza è proprio questo impegno concreto nel guarire la natura umana corrotta. È un'idea cattolica molto bella e importante. La salvezza non è semplicemente un mantello che copre il male, lasciando ciò che è negativo. La salvezza è un'autentica cura, è una guarigione del carattere, è un completamento dell'umanità. E Dante immagina il purgatorio come una montagna da scalare con la fatica del salire, perché il peso del peccato rallenta, blocca. Ma è una salita strana, straordinaria. Più si sale e più si è riposati. Più si sale e più si diventa leggeri, perché la salita comporta una purificazione e nella cornice successiva si è liberato il peccatore di una parte della zavorra di peccato. Così Dante immagina la santa montagna del purgatorio che conduce all'incontro con Dio come diviso in 7 cornici, secondo i 7 vizi capitali, come li aveva catalogati San Gregorio Magno. E quindi l'idea di Dante è quella di descrivere dei peccatori che attraversano tutte le cornici. Mentre nell'inferno sono presenti nel luogo che rappresenta il peccato peggiore di ogni persona, nel purgatorio le anime penitenti attraversano tutte le cornici, rimanendo più o meno a seconda della gravità e della quantità del peccato. Così la prima cornice è la purificazione dei superbi. Devono tutti i peccatori purificarsi della propria superbia. In questo schema dei vizi capitali, Dante segue un testo di un teologo vissuto 50 anni prima circa, Corrado di Sassonia, autore di uno Speculum Beate Maria Virginis, dove veniva presentata la figura di Maria come modello contro i vizi capitali. Contro la superbia, Maria è profondissima per umiltà. Contro l'invidia è affettuosissima per carità. contro l'ira è mitissima per la mansuetudine, contro la pigrizia è molto laboriosa nel suo impegno di dedizione e di servizio, contro l'avarizia è esempio di povertà, contro la gola è esempio di sobrietà, contro la lussuria è esempio di castità. Corrado di Sassonia schematizzava la sua trattazione, lo specchio della Beata Vergine Maria, presentandola come colei che offre un esempio positivo per vincere i peccati capitali. Dante prende spunto da questo schema e lo rielabora in tutta la Cantica del Purgatorio. In ognuna delle sette cornici, laddove si purga uno dei sette vizi capitali, vengono proposti degli esempi. La trama centrale del Purgatorio è proprio retta da questa serie di esempi che Dante trae dalla scrittura biblica e dalla tradizione greco-romana. In ogni cornice presenta esempi di virtù contraria e esempi del peccato punito. Quindi, nella cornice dei superbi vengono presentati esempi di umiltà e poi esempi di superbia punita. Con grande fantasia varia i modi in cui vengono presentati questi esempi. Nel canto decimo, per i superbi, vengono presentati degli esempi di umiltà. Ci sono dei pannelli in marmo, scolpiti nella roccia, che rappresentano delle scene. Il primo esempio di ogni cornice per la virtù contraria al vizio punito è sempre relativo alla Beata Vergine Maria. Quindi il primo pannello che Dante vede nella cornice dei superbi rappresenta l'Annunciazione. E così descrive il quadro. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, ch'aperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che il dicesse ave, per chi vi era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave e avea in atto impressa esta favella ecce ancilla dei propriamente come figura in cera si suggella. È un visibile parlare quello che Dante descrive in questi bassorilievi, e sono fatti talmente bene, dice, sembrano vivi, sembrano parlare. L'angelo è così espressivo che avresti giurato di sentirgli dire ave, e lei, la Beata Vergine, che ha aperto l'alto amore, che ha permesso alla pace divina, tanto attesa con lacrime per secoli, di scendere dal cielo finalmente aperto, in atto veramente umile, e si presenta, ecco, l'ancella, la serva di Dio. Maria è modello di umiltà. Per i superbi, evocare la Beata Vergine Maria è scuola di umiltà. così come per gli invidiosi è esempio di carità. Gli invidiosi sono rappresentati seduti per terra con gli occhi cuciti col fil di ferro, perché l'invidia è lo sguardo cattivo, la malevolenza degli occhi, la cattiveria con cui si guarda l'altro, godendo del male e soffrendo per il bene altrui. E a questi penitenti, che non possono vedere nulla, ci sono degli audio che formano la coscienza, ci sono delle voci che passano volando e proclamando riferimenti biblici. La prima voce che passò volando, «Vinum non habent», altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. È un brevissimo accenno. «Vinum non habent». Il richiamo è alle nozze di Cana. Maria a quelle nozze si accorse della mancanza di vino e non guardò con invidia, con malevolenza la situazione, non criticò, non biasimò, non disprezzò, ma modello di carità intervenne per ottenere un beneficio. Nella terza cornice, gli racconti avvolti in una densa nube di fumo hanno bisogno di imparare la mansuetudine, la mitezza. E Maria è un ottimo esempio di mansuetudine. In questo caso, in mezzo al fumo acre, si aprono degli squarci di luce con delle immagini da autentica televisione, degli spot visivi. Ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone e una donna in sull'entrar con atto dolce di madre dicer: «Figliol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo». E come qui si tacque, ciò che pareva prima disparì. La prima visione è Maria, madre angosciata, che trova Gesù nel tempio il terzo giorno e non va su tutte le furie, ma è esempio di mansuetudine. Come dolce madre parla dolcemente al figlio, chiedendogli: «Perché hai fatto questo? Tuo padre e io, addolorati, ti stavamo cercando». L'atteggiamento di Maria, che affronta la situazione difficile con mansuetudine, è un grande esempio per purificare il vizio dell'ira. Al centro delle sette cornici c'è l'accidia, il vizio della pigrizia, l'indolenza. E lì coloro che sono stati pigri hanno bisogno di esempi di sollecitudine. E anche in questo caso il primo modello positivo è offerto da Maria. Corrono i pigri proprio per curare la loro indolenza, adesso vanno di corsa, sono velocemente attratti dalla meta e correndo gridano. E il primo esempio che propongono è proprio questo: Maria corse con fretta alla montagna. Riferimento è alla visita a Elisabetta. Appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, Maria non rimase ferma, ma corse con fretta verso la montagna, sollecita per aiutare la parente che aveva bisogno. Per gli avari, Maria è esempio di povertà. L'avarizia è l'avidità di possedere, di tenere, è il piacere della ricchezza, dell'abbondanza, del godimento privato dei beni. E Maria invece offre un modello di povertà. Noi andavamo con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre, chi sentia pietosamente piangere e lagnarsi. Gli avari sono stesi per terra, bocconi, ad esit pavimento anima mea, con le parole di un salmo che viene da loro proclamato, gli avari dicono l'anima mia è stesa sul pavimento, siamo stati terra terra, adesso sono prostrati con la faccia per terra e gemono e piangono e per ventura, racconta Dante, udì dolce Maria dinanzi a noi chiamar così nel pianto come fa donna che in parturir sia. Quelle anime di avari gridano come una donna nel momento del parto e gridano dolce Maria, povera fosti tanto quanto veder si può per quell'ospizio dove sponesti il tuo portato santo. Questa volta il riferimento è alla nascita a Betlemme. Maria, regina del cielo e della terra, che genera il re, lo pone in un povero ospizio. Il suo portato santo viene deposto in una mangiatoia, segno di quanto povera fosse. E gli avari lodano la dolce Maria e imparano quello che non avevano capito sulla terra. La sesta cornice purifica dal vizio capitale della gola, e per i golosi Maria è esempio di temperanza. Sono magri, asciutti, consumati dal desiderio, coloro che in terra si sono lasciati prendere dalla gola, cioè dal desiderio, dalla voglia di avere, di possedere, di godere, adesso sentono nel digiuno quella magrezza della temperanza. E Maria ne è un modello di misura, di equilibrio. Ci sono delle voci che fanno catechesi mariana alle anime dei golosi, e una dice: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere, ca la sua bocca cor per voi risponde. Di nuovo il riferimento è al miracolo di Cana. Quella volta Maria non pensava al vino, non le interessava avere da bere, voleva che le nozze fossero onorevoli e intere e complete, ha pensato al bene degli sposi, al simbolo del vino come segno della nuova alleanza, più che alla bocca. Ed è proprio lei che adesso intercede per voi, perché vi purifichiate del vostro peccato. E infine, la settima cornice è riservata ai lussuriosi, coloro che hanno amato in modo sbagliato, esagerato, distorto, e in Maria è proposto loro un modello di castità. Cantano un inno dell'antica tradizione liturgica, dove si chiede al Signore di purificare il cuore, l'anima e il corpo di tutte le fiamme sbagliate. E appresso il fine, che quell'inno fassi, gridavano alto: «Virum non cognosco!» Indi ricominciavano l'inno bassi. Cantano continuamente quell'inno di purificazione e quando è terminato gridano la frase che Maria disse all'angelo nell'Annunciazione: «Non conosco uomo», richiamando l'immagine della castità di Maria, che diventa un esempio formativo, purificatore. Dante ha percorso tutte queste cornici e come peccatore, segnato più o meno da tutti i vizi capitali, guardando a questi esempi, soprattutto e inizialmente di Maria, si purifica, ritrova la strada, esce fuori da quel traviamento morale in cui si era perso, raggiunge il paradiso terrestre, arriva là dove l'umanità era stata creata bella e lì finalmente incontra Beatrice. L'incontro avviene nel giardino delle origini, nella selva antica. È partito da una selva oscura di peccato per arrivare in cima alla montagna, in quella selva antica dove c'è il giardino di Dio. E lì, incontrando Beatrice, Dante celebra veramente la riconciliazione, si pente, piange, chiede perdono, viene rimproverato aspramente da Beatrice, riconosce il proprio peccato e viene purificato nell'acqua, quasi un nuovo battesimo che cancella tutto il male che c'è stato, rinasce puro e disposto a salire alle stelle. E così inizia la terza cantica, quella dell'ascesa nei cieli. In questo caso le anime dei santi gli vengono incontro scendendo nei vari cieli, secondo lo schema astronomico tolemaico della antica astronomia, finché nel canto 23esimo del Paradiso troviamo il trionfo di Cristo e di Maria. Arrivati all'ottavo cielo, quello delle stelle fisse, cioè delle 12 costellazioni dello zodiaco, dopo che sono scesi incontro a Dante tante figure di santi, arriva il Cristo stesso e la gloriosa Vergine Maria. Beatrice, che l'ha guidato in questa salita al cielo, gli dice: «Perché la faccia mia si t'innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora? Perché guardi solo me? Ho capito, la mia faccia ti innamora, ma non devi guardare solo me, guarda il bel giardino che si riempie di fiori sotto i raggi di Cristo. Il giardino di Dio è il paradiso. E in questo giardino celeste il fiore più bello è proprio Maria. Quivi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece. Quivi son li gigli al cui odor si prese il buon cammino». E così descrive il giardino di Dio, partendo dalla rosa in cui il Verbo divino si è fatto carne. E i gigli sono gli apostoli che hanno cominciato l'opera della diffusione della predicazione cristiana. Il nome del bel fior che io sempre invoco e mane e sera, tutto mi ristrinse l'animo ad avvisar lo maggior fuoco. Sentendo nominare il bel fiore, la rosa, Dante toglie lo sguardo da Beatrice e lo orienta alla luce più grande, il fuoco maggiore. E in questo particolare c'è una confessione personale molto rara in Dante, perché qui è l'autore stesso, non tanto il pellegrino, che ricorda un proprio atteggiamento, uno stile della sua preghiera. Il nome del bel fior sarebbe il nome di Maria, che io sempre invoco al mattino e alla sera. Il verbo al presente dice che l'autore che sta scrivendo è abituato a fare così. Non è semplicemente il racconto di quello che è stata l'esperienza paradisiaca, ma è la sua esperienza di uomo di preghiera. Il nome di Maria è invocato al mattino e alla sera. Ed è una sua esperienza. Uomo di preghiera riconosce che questo nome lo innamora. E così descrive l'angelo Gabriele che come un cerchio luminoso circonda la Beata Vergine e la illumina, la circulata melodia, un suono circolare che come una grande aureola abbraccia l'immagine di Maria e tutti gli altri lumi facevan suonare il nome di Maria. È come un bambino che si gira verso la mamma tendendo le braccia dopo che ha preso il latte, così l'anima mia si è infiammata e quei candori, che sono i santi apparsi nella loro gloria, si tesero verso il fuoco di Maria per mostrare l'alto affetto che avevano verso Maria. Indi rimaser lì nel mio cospetto, Regina Cieli, cantandosi dolce, che mai da me non si partì il diletto. Ho sentito cantare un Regina Cieli così bello che me lo ricordo per tutta la vita e continua a produrre un piacere in me il ricordo di quel canto. Tutti i santi volgono gli occhi a Maria e intonano il Regina Cieli. Ma arriviamo al vertice del cammino. Beatrice ha affidato Dante a San Bernardo, il santo Sene, il mistico dottore della contemplazione che accompagna il pellegrino oltre la teologia, oltre la sapienza rivelata, per introdurlo nella contemplazione. E Bernardo, cavaliere di Maria, come l'avevano soprannominato, invita il pellegrino a guardare a Maria e a chiedere la sua intercessione. Riguarda omai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo. Ormai sei arrivato alla meta, volgi il tuo sguardo alla faccia che più assomiglia a Cristo. È una immagine poetica splendida, con una riflessione umana deliziosa. Gesù assomiglia tantissimo alla madre, perché i connotati umani li ha presi tutti dalla madre, perché non c'è concorso di padre umano. E quindi la fisionomia dell'uomo Gesù è molto simile a quello della madre. Viene detto però con un paradosso, perché Maria assomiglia a Cristo. In realtà è il figlio che assomiglia alla madre. Ma qui c'è un capovolgimento teologico. Il Cristo è il Signore che ha conformato a sé la madre, per cui guardando la creatura che assomiglia a Cristo perché perfettamente redenta, la sua luminosità sola può renderti capace di vedere Cristo. Bernardo, dopo avergli indicato la Beata Vergine, descrive la rosa mistica. Maria è la rosa del cielo, ma intorno a lei c'è una serie di petali infiniti che formano questo fiore celestiale. Descrive, elenca, nomina tante persone, uomini e donne dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma il tempo fugge e allora bisogna terminare. Bernardo dice a Dante: drizzeremo gli occhi al primo amore, sì che guardando lui penetri quant'è possibile per lo suo fulgore. Dio è il primo amore, a lui bisogna guardare. Ma perché tu non vada indietro, muovendo le tue ali, credendo di andare avanti, orando grazia, conven che s'impetri grazia da quella che può te aiutarti. È una idea che a Dante sta molto a cuore, l'illusione umana di andare avanti mentre si va indietro. È il suo peccato radicale, è la superbia, è la pretesa di fare da solo, è l'illusione di salire in alto con le proprie forze. Quando in bocca ai superbi, nel purgatorio, mette la preghiera del Padre Nostro, la rielabora e fa più volte notare come se non viene a noi la pace del tuo regno, noi ad essa non potem da noi con tutto nostro ingegno. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la quale per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna. Senza la manna di Dio, più ti affanni ad andare avanti e più vai indietro. Nostra virtù che di legger s'adona, non spermentar con l'antico avversario, non mettere alla prova la nostra virtù che cade per poco. Perché tu non t'arretri muovendo l'ali tue, credendo oltrarti, orando grazia, convien che s'impetri grazia. Chiedi grazia per ottenere grazia, non illuderti di arrivarci con le tue forze, e chiedi grazia a colei che può aiutarti. e tu mi seguirai con l'affezione, sì che dal dicer mio lo cor non parti. Seguimi mentre io parlo, non staccare il cuore dalle mie parole. E cominciò questa santa orazione. Due punti, finisce il 32° canto, perché il successivo, il 100° canto di tutta la commedia, inizia direttamente con la preghiera che Dante compone come variazione dell'Ave Maria e pone in bocca al mistico Bernardo. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma a molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. 21 versi, 7 terzine. Anche la mistica dei numeri ha una sua valenza per invocare colei che compone in unità i contrasti. Vergine, madre, figlia del proprio Figlio, umile e alta. Tre qualifiche di contrapposizione che caratterizzano lo splendore di Maria, che insieme è Vergine Madre, insieme è figlia di colui che l'ha creata ed è umile ma alta più che creatura, ed è il termine fisso, punto di riferimento permanente del consiglio divino. Lei ha reso così nobile l'umana natura che il creatore non ha avuto disdegno a farsi creatura. Nel suo ventre si è acceso l'amore e il caldo di quell'amore che ha determinato l'incarnazione del Verbo ha fatto sì che germinasse la rosa celeste, il fiore del paradiso, nell'eterna pace è fiorito il mondo dei santi. Quell'amore che si è acceso nel grembo della Vergine ha prodotto l'immensa fioritura della santità in tutti i tempi. Qui in paradiso tu sei una luce meridiana, è il sole di mezzogiorno per la tua carità, E giù, fra i mortali, sulla terra, sei fontana vivace di speranza. Splendida immagine che qualifica Maria come una fontana che vivacemente fa sgorgare la speranza. Donna, cioè domina, signora, sei talmente grande e hai tanto valore che chi non ricorre a te e vuole la grazia è come uno che vuole volare senza le ali. Ecco perché San Bernardo aveva insegnato prima: orando grazia conviene impetrar grazia, perché la benignità di Maria non soltanto soccorre a chi domanda, ma molte volte liberamente, cioè con liberalità, precorre alla domanda. È quello che è capitato a Dante. Quando era perso nella selva oscura, prima che domandasse, prima che si alzasse a contemplare la bellezza di Maria, lei con la sua benevolenza ha precorso liberamente la sua richiesta, perché in lei si trova misericordia, pietà e magnificenza. Tutto quel che c'è di bene, di bello e di buono nelle creature, in te è radunato. In particolare, la magnificenza è una delle virtù che stanno più a cuore a Dante. È l'atteggiamento dell'animo grande che concede senza essere richiesto, che vede il bisogno prima che il bisognoso chieda aiuto. È la magnificenza, la generosità dell'animo che vede il bisogno e lo soccorre. L'invocazione alla Vergine culmina ancora con una intercessione, perché San Bernardo presenta Dante alla Vergine dicendo che lui supplica di poter levarsi in alto per grazia verso l'ultima salute. Dio era stato chiamato primo amore, adesso viene definito ultima salute. È l'inizio e la fine. E io, dice San Bernardo, che non ho mai desiderato per me vedere come adesso desidero per lui, ti rivolgo queste preghiere e spero che non siano scarse, perché tu possa togliere dai suoi occhi ogni nube di mortalità e gli apri davanti il sommo piacere. Primo amore, ultima salute, sommo piacere. Sono splendide definizioni, parafrasi del nome di Dio. E ancora ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Fagli vedere il mistero di Dio, ma conservalo sano, conserva l'affetto umano nella sua dimensione umana. Vinca tua guardia i movimenti umani, la tua protezione materna che fa la guardia alla nostra umanità, vinca i nostri movimenti scomposti. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei preghi ti chiudono le mani. C'è tutto il paradiso che con le mani giunte sta pregando Maria perché conceda la grazia a Dante di poter vedere Dio. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Gli occhi diletti da Dio sono quelli di Maria, venerati, gli occhi venerati, erano fissi a San Bernardo che la stava pregando. E questo, dice Dante, mi ha fatto capire quanto le sono gradite le preghiere devote. Ma dopo aver ascoltato la preghiera, quegli occhi da Dio diletti e venerati all'eterno lume s'addrizzaro. Sommo piacere, eterno lume. Gli occhi di Maria si orientano all'eterna luce divina, nella quale non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. È lei che ha l'occhio più pulito ed è lei che vede nel sommo lume perfettamente. E io, che stavo arrivando alla fine di tutti i miei desideri, sì come io doveva, l'ardor del desiderio in me finì. Il desiderio di quell'uomo finalmente realizzato. Ed è realizzato nell'incontro con Dio, per la mediazione di Maria. Bernardo m'accennava e sorrideva che io guardassi in suso, ma io era già per me stesso, tal qual ei volea, che la mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Bernardo mi faceva cenno di guardare in su, ma io guardavo già per conto mio, e la mia vista meravigliosamente riusciva a entrare e vedevo in quell'alta luce, dove è la verità, molto di più di quel che ho potuto capire e posso raccontarvi. E dopo aver accennato la misteriosa esperienza dell'incontro di Dio, che l'ha trasformato, lo ha consolato, lo ha fatto ritrovare, conclude: all'alta fantasia qui manco possa. L'alta fantasia è tutta la fatica, l'intelligenza con cui ha elaborato questo meraviglioso viaggio, ma adesso il suo potere crolla, non ce la fa più. Però già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. È l'ultima definizione di Dio, l'amore che muove gli astri, che muove l'universo intero. Muoveva il mio desiderio e il mio volere come una ruota che in modo perfetto, equilibrato, è mosso dal divino amore. Non ho più potuto vedere, né posso spiegarvi, ma ormai il mio desiderio era perfettamente realizzato e grazie alla mediazione di Maria il volere di Dante, questo peccatore pellegrino che è arrivato a contemplare la santità, si sentiva mosso pienamente dall'amor che muove il sole e l'altre stelle.